Riproviamoci, pronto? Mi senti adesso?
Sì, ti sento, eccomi.
Eccoci, buongiorno. Buongiorno, si fa per dire, perché è una giornata parecchio pesante, insomma, per tutto quello che riguarda Medio Oriente, Palestina, i temi sono tanti. Partirei, ne abbiamo parlato molto in rassegna stampa, vedendo anche le testate straniere, Haaretz e altri giornali da Israele, ma insomma la questione delle dichiarazioni di Trump di ieri sono piuttosto rilevanti.
Beh, sono molto rilevanti, bisognerà capire se poi queste affermazioni siano realizzabili. Io personalmente penso che di fronte ad una dichiarazione dice gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza, come? Mandando i Marines, quindi cominciando una guerra a Gaza, quindi già questo mi sembra abbastanza improbabile e contraddittorio. Se consideriamo che gli Stati Uniti, proprio con questa nuova amministrazione americana, proclamano di volersi disimpegnare militarmente da vari scenari, naturalmente questa cosa adesso non l'approfondiamo, però così affermano, cioè voglio dire, forme di disimpegno, è molto strano che possano pensare di mandare dei marini. D'altra parte ce ne hanno anche mandati gli Stati americani a Gaza per creare un ponte galleggiante, ci hanno messo settimane, non ha funzionato, quindi insomma adesso al di là delle facili battute già questo mi sembra abbastanza illogico. Dall'altro lato abbiamo anche posizioni di paesi arabi, in particolare Egitto e Giordania, che sono stati chiamati in causa nei giorni scorsi da Trump, dicendo che devono essere i paesi che dovranno accogliere a breve e a lungo termine i palestinesi. Poi Trump la scorsa notte è stato molto chiaro nel dire che i palestinesi si devono andare da Gaza. Ma la cosa più importante è che i palestinesi non se ne vogliono andare da casa, i palestinesi non se ne vanno dalla loro terra, e questo desiderio, questa bramosia di voler deportare i palestinesi, che ricorda molto la Nakba del 1948, quindi una nuova Nakba, continua ad esistere nell'Occidente, adesso negli Stati Uniti in particolare, in Occidente e naturalmente in Israele, e non muore mai. Perché si continua a pensare che l'unica soluzione sia quella di mandare via la popolazione indigena, la popolazione che, alla quale appartiene la terra, di mandarla via per realizzare i progetti di un altro paese su quei territori. Quindi siamo di fronte sempre alle stesse situazioni, in maniera molto più grave, soprattutto alla luce di quello che ha detto a Gaza. E invece la realizzazione dei diritti dei palestinesi, così come vuole la giustizia internazionale, così come vuole il diritto internazionale, viene sistematicamente messo da parte. E vorrei sottolineare che naturalmente, mentre in casa palestinese c'è secco no, lo rifiuto assoluto di queste ultime esternazioni farneticanti di Donald Trump, che comunque non è un pazzo, ma agisce perché evidentemente ha dietro di sé settori dell'economia, settori della politica, settori religiosi che sostengono queste idee. Ecco, dicevo, di fronte a queste affermazioni farneticanti di Donald Trump, noi ci troviamo di fronte a un mondo che reagisce ancora debolmente.
Sì, assolutamente. Fra l'altro, una cosa che a me è sembrata concreta, ma insomma te lo chiedo a te, di queste dichiarazioni di Trump sono di fatto nuovi finanziamenti di armi degli Stati Uniti a Israele.
Scusa, puoi ripetere la domanda? È saltata la linea.
No, dicevo, tra queste dichiarazioni che sembrano farneticanti, una che sembra concreta e anche piuttosto consueta è la dichiarazione di nuovi finanziamenti di armi da parte degli Stati Uniti a Israele.
Beh, quello non è mai mancato, il finanziamento e le forniture di armi, l'abbiamo visto anche con la passata amministrazione Biden, che accanto a dichiarazioni un po' pelose rispetto alle sofferenze dei palestinesi a Gaza, poi fornivano le bombe e altri armamenti per colpire i palestinesi a Gaza. Quindi adesso arriviamo con Trump, che ovviamente ha una posizione di strettissima, anzi definire l'alleanza è poco, ma di vicinanza proprio ideologica con Israele, adesso arrivano, diciamo, c'è lo sblocco totale di qualsiasi fornitura di armi, perché la passata amministrazione in un paio di occasioni aveva congelato, sospeso l'invio di limitate forniture di armi, poi in realtà sono state già riprese, eccetera. Ma Trump, sapete, nei giorni scorsi, con il suo, tra uno dei suoi tanti decreti presidenziali, ha anche sbloccato ovviamente tutte le forniture di armi a Israele da parte degli Stati Uniti. Io non lo so come finirà per Gaza rispetto a questi progetti che abbiamo definito farneticanti, però sta di fatto che sono molto pericolosi. E invece guardo già a tra quattro settimane, quando Trump ha detto ieri in conferenza stampa, se ben ricordo, che farà conoscere anche la sua posizione su un altro tema importantissimo, e cioè il futuro della Cisgiordania. Sappiamo che larghi settori della politica israeliana, quelli che dominano adesso la politica di Israele, sono al potere da tempo, da anni chiedono l'annessione della Cisgiordania a Israele, o meglio l'annessione della terra della Cisgiordania, ma non certo dei palestinesi 3 milioni e mezzo che ci vivono. Quello è molto importante, perché tutti si aspettano, e anche io, che Trump possa dare il via libera a questo progetto di carattere legale, definiamolo così, che non verrebbe riconosciuto ancora una volta dalla legge internazionale, ma solo dalla legge israeliana, che però potrebbe avere delle conseguenze eccezionalmente gravi sul terreno. Cisgiordania, lo sapete, anche in questi giorni, ma da sempre, la situazione è difficilissima per quanto riguarda l'occupazione, ma dopo potremmo trovarci di fronte a confische ancora più larghe, sistematiche e continue di terre palestinesi, e la chiusura della popolazione palestinese ancora più di oggi all'interno delle loro città, dei centri abitati, che diventerebbero, così come molti esperti internazionali ripetono oramai da almeno 2 decenni, dei veri e propri bantustan. Infine vorrei sottolineare che tutto questo non riguarda solo la questione palestinese, ma dobbiamo anche considerare che Trump ha preso una decisione importante, mentre giravano voci di un possibile dialogo con l'Iran per risolvere la questione del nucleare. Invece Trump è tornato alla sua politica di massima pressione sull'Iran, e ha detto che vuole azzerare le sue esportazioni di petrolio per affamare l'Iran, cosa che colpirebbe, come potete immaginare, milioni di persone in Iran, distruggere la sua economia e quindi annientare un nemico degli Stati Uniti, ma soprattutto di Israele. E noi non possiamo escludere che la guerra tra Iran e Stati Uniti, che non c'è stata nel primo mandato di Trump, possa invece cominciare adesso, con un attacco che potrebbe essere congiunto di Israele e Stati Uniti. Quindi ci troviamo di fronte a degli scenari che, solo a pensarci, spaventano in un modo incredibile.
Senti, tornando alla Cisgiordania, ti chiediamo di aggiornarci su quello che sta succedendo, quello che è successo negli ultimi giorni a Jenin e anche a Gerusalemme.
Ma di Jenin posso dire, io sono stato ieri a Jenin, sono tornato la scorsa notte, e la situazione è molto difficile nella città. Ci sono soprattutto le zone del campo profughi e il campo profughi e soprattutto le zone circostanti il campo profughi, dove le distruzioni di infrastrutture e di strade sono massicce. 6.000 persone sono già scappate dalle loro case. Ho parlato con il sindaco Mohammed Jarrar, ho parlato con il direttore dell'ospedale governativo di Jenin, oltre che naturalmente con persone qualsiasi, sfollati, eccetera, e mi dicevano che temono che la situazione a Jenin possa assomigliare sempre di più a quella di Gaza, quindi con distruzioni massicce volte a mandare via la gente. Israele, sapete, 3 giorni fa ha fatto saltare in aria, anche ieri ci sono state delle demolizioni, ma contemporaneamente 23 edifici, ci sono altre centinaia di edifici che sono stati distrutti o danneggiati gravemente. Davvero la situazione è difficile, gli ospedali lamentano il fatto di essere isolati, con le strade distrutte, le ambulanze che fanno fatica a portare soccorso alle persone e a portarle, farle ricoverare poi negli ospedali. Quindi davvero difficile. La stessa cosa sta avvenendo, sebbene per ora in una scala inferiore, anche nel campo profughi di Tulkarem. Sono stato anche lì e ci sono decine e decine di famiglie sfollate che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Questa operazione Muro di Ferro in Cisgiordania che ha lanciato Israele potrebbe avere delle conseguenze davvero molto, molto gravi. Per quanto riguarda Gerusalemme, come dire, il Rubicone si è passato, l'UNRWA non opera più nella città, l'UNRWA è l'agenzia dell'ONU che assiste i profughi palestinesi dopo le leggi approvate da Israele, non solo, ma il suo quartier generale è stato oggetto a inizio settimana di una manifestazione da parte di forze dell'estrema destra israeliana e anche della parlamentare che ha promosso le leggi in Parlamento alla Knesset contro l'UNRWA, in cui si chiede di colpire ancora più duramente l'UNRWA anche nel suo lavoro in Cisgiordania e di prendere possesso del quartier generale dell'UNRWA che si trova nella zona est, e i dirigenti dell'UNRWA hanno già dichiarato nei giorni scorsi che quello è un territorio, scusatemi, una zona che appartiene alle Nazioni Unite e che deve essere protetta, sulla base di accordi che ha firmato, proprio, anche Israele. E sta di fatto comunque che le pressioni crescono per eliminare proprio la presenza anche fisica delle strutture dell'UNRWA nella città di Gerusalemme, e quindi non è detto che quell'ampio spazio dove si trova adesso il quartier generale dell'Agenzia dell'ONU possa passare di mano ed evidentemente dare spazio ad altre situazioni, così come chiedono queste forze della destra israeliana.
Senti, ti chiediamo un'ultima questione. Abbiamo letto che la città Giordania sarebbe disponibile a estradare in questo momento Alam Tamimi negli Stati Uniti. Insomma, ricordiamo che si tratta di una donna, insomma, che come membro delle brigate femminili di Al-Qassam era stata imprigionata nelle carceri israeliane e poi liberata da uno scambio di prigionieri e in Giordania da anni. Non so se realmente si sta muovendo qualcosa.
Ma Alam Tamimi, di cui non si hanno molte notizie, che non si è presentata proprio di fronte a queste notizie anche al lavoro, evidentemente teme molto che possa esserci un provvedimento di estradizione della Giordania che potrebbe mandarla negli Stati Uniti, che la vogliono perché coinvolta nell'attentato che ci fu all'inizio della seconda intifada contro una pizzeria sbarro a Gerusalemme, in cui morirono uno o più cittadini israeliani, scusatemi, statunitensi. Questa storia però è stata smentita dal presidente del Parlamento giordano. Non so quanto abbiano peso le sue affermazioni, però ha detto che non esiste nessuna intenzione da parte della Giordania di estradare Tamimi negli Stati Uniti. E qualcuno ricorda anche che un'analoga richiesta era stata presentata nel 2017, guarda caso anche in quel periodo era presidente Donald Trump degli Stati Uniti, e che venne respinta. Queste sono le ultime notizie. Come vi dicevo, io non so quanto abbiano valore e peso le parole del presidente, dello speaker del Parlamento giordano. Sta di fatto comunque che potrebbe anche cominciare un pressing molto insistente, molto duro degli Stati Uniti sulla Giordania, che è un paese che dipende dall'alleanza con gli Stati Uniti, anche dai suoi aiuti economici e militari. E quindi non si può escludere che Tamimi possa essere estradata negli Stati Uniti, o forse, pensa qualcuno, la Giordania potrebbe obbligarla a lasciare il paese per trasferirsi in un altro della regione e quindi togliere le castagne dal fuoco alla Giordania, sostanzialmente. Certo è che Alam Tamimi è anche una cittadina giordana, quindi sarebbe un fatto molto, molto serio da questo punto di vista.
Senti, non so se pensi che ci siano altre questioni urgenti, altrimenti noi ti ringraziamo come sempre per le tue preziosissime corrispondenze.
Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
Grazie ancora, ciao.